Tu per tu con l'Antico, il podcast della lettura pubblica dei classici organizzata dall'Università di Bologna, Dipartimento FICLIT. 2026, puntata numero 1. Adele Gentili intervista Massimo Fusillo, professore ordinario di critica letteraria e letterature comparate alla Scuola Normale Superiore di Pisa.
Buongiorno a tutti, io sono Adele Gentili e vi do il benvenuto al podcast della lettura pubblica dei classici, un progetto promosso dal Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell'Università di Bologna, su iniziativa del Festival European Latin Grec e curato da studentesse e studenti dei licei Galvani e Minghetti di Bologna. Il testo scelto per l'edizione di quest'anno, 2026, è il romanzo pastorale Daphne e Chloe di Longo Sofista, e a questo proposito oggi abbiamo il piacere di dialogare con il professor Massimo Fusillo dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, che ringrazio fin da ora.
Grazie a voi per l'invito.
Il professor Fusillo è professore ordinario di critica letteraria e letterature comparate alla Normale di Pisa. I suoi ambiti di ricerca sono veramente ampi, da molti anni si occupa di comparatistica, di ricezione moderna dell'antico e dei rapporti tra le letterature e le altre arti, come ad esempio il cinema, l'opera, il teatro, nonché le arti visive. Questi interessi però dialogano con quella che è la sua formazione come grecista, formazione che non ha mai abbandonato. Il professore infatti si è occupato e continua a occuparsi anche di dramma antico, e i suoi primi studi sono stati dedicati proprio alla letteratura ellenistica e in modo particolare al romanzo greco, a cui ha dedicato una monografia dal titolo Il romanzo greco, Polifonia ed Eros. Ci tengo a ricordare anche che proprio questo pomeriggio alle 14:30 alla Biblioteca Pasolini del Liceo Galvani il professore inaugurerà il ciclo di incontri preparatori della lettura pubblica con una lezione dal titolo Daphne e Chloe, una riscrittura bucolica del romanzo d'amore ed avventura. Ecco, professore, quando parliamo di letteratura greca, soprattutto al di fuori di un contesto specialistico, tendiamo a pensare un po' automaticamente a generi come l'epica, all'Iliade, all'Odissea, oppure a un genere come la tragedia, a dei testi come l'Antigone, come l'Edipo Re, e molto più raramente si pensa al romanzo, un genere che pure si sviluppa nel mondo greco, ma che resta ancora oggi poco conosciuto se non dagli addetti ai lavori. Le chiederei quindi per iniziare di aiutarci a capire che cos'è il romanzo greco e in che senso questo genere può essere definito, e qui riprendo il titolo di una sua pubblicazione, cannibale e polimorfico, e che cosa divora in questa prospettiva il romanzo pastorale Daphne e Chloe di Longo Sofista.
Sicuramente pochi conoscono l'esistenza di un romanzo antico, quindi cioè sia greco che latino, pochissimi fuori dagli specialisti. È interessante che lei ha menzionato fra gli esempi, innanzitutto l'epica, l'Iliade e l'Odissea, perché ci sono alcuni critici che dicono che l'Odissea è il primo romanzo della letteratura occidentale, quindi da questo punto si potrebbe parlare a lungo di un rapporto come quella fra epica e romanzi, ma non parlerò di questo. È interessante che poi lei abbia citato anche la tragedia e non la commedia, perché la tragedia greca ha avuto un ruolo straordinario nella formazione dell'immaginario, mentre la commedia greca no, soprattutto quella più interessante, più innovativa, cioè quella di Aristofane, è però estremamente difficile da recepire oggi, ci mancano troppe cose, troppi riferimenti all'attualità, ecco. Quindi dicevamo appunto che non quasi nessuno conosce, e anche il nome romanzo, cioè l'etichetta romanzo, è un'etichetta che è stata inventata nel Medioevo, appunto. D'altronde la parola stessa è un'etichetta romanza, è un'etichetta non antica. Come li chiamavano gli antichi questi romanzi? Usavano un termine estremamente generico che è drama, che significa azione, quindi non significa niente di fatto, non... perché è stato per lungo tempo, e anche nella modernità è stato per lungo tempo il romanzo, un genere minore, un genere di intrattenimento, di non codificato, di cui non si occupavano i retori, insomma un genere bastardo, appunto, come viene detto. Che cosa è però questo genere, questo romanzo greco? È un genere che nasce più o meno nel periodo ellenistico, e sulla cronologia l'insicurezza è fortissima, anche se abbiamo molti papiri, per cui possiamo dire che fra il primo avanti Cristo e il primo dopo Cristo sicuramente c'è stata una grande fioritura, perché ci sono molti papiri romanzeschi di queste storie d'amore e d'avventura che hanno uno schema abbastanza simile, ricorrente, il che non significa che siano tutti uguali, come alcuni dicono. Chi dice in genere che i romanzi greci sono tutti uguali non li ha letti, semplicemente perché in realtà ci sono forti differenze molto interessanti da studiare. Ecco, la domanda sulla definizione di cannibale e polimorfico, qua ho ripreso, diciamo, la questione cannibale, non polimorfico. La parola cannibale, che è una parola ovviamente molto forte, che può stupire gli ascoltatori, l'ho ripresa da una grande scrittrice, una delle più grandi scrittrici della storia in assoluto della letteratura, Virginia Woolf. Fra l'altro, il fatto che sia una scrittrice mi fa ricordare un paio di notazioni che possono sembrare paradossali, però le voglio dire, che esiste Samuel Butler, che è un grande pensatore utopico, che ha scritto un libro per sostenere che l'autore dell'Odissea in realtà è una donna. Ma esistono anche degli studiosi che hanno sostenuto che tutti gli autori dei romanzi greci sono in realtà donne. Questo aprirebbe un discorso lunghissimo, ovviamente sono ipotesi che notoriamente non si possono dimostrare in alcun modo, però a noi dicono molto su come è recepito il romanzo, appunto questa dicotomia epica e romanzo, che a me affascina tanto per vari motivi. Io trovo che sia interessantissima da un punto di vista culturale, simbolico, antropologico. Ecco, questa dicotomia è stata anche una dicotomia maschile e femminile, perché il mondo dell'epica è un mondo maschile, il mondo degli eroi è il mondo della guerra, il mondo invece del romanzo è un mondo femminile, è un mondo del privato, è un mondo anche secondario, appunto, che viene dopo, inferiore fra mille virgolette, ma inferiore nella ricezione, nella percezione che la comunità ne ha, ecco. E allora veniamo alla questione, appunto, del cannibale polimorfico, perché questo genere, quando nasce, sembra riscrivere tutti i generi, veramente tutti i generi letterari che l'avevano preceduto. E perché lo fa? Beh, non è facile rispondere a questa domanda. Secondo me lo fa innanzitutto perché vuole nobilitarsi. È un genere, appunto, bastardo, minore, e quindi ha bisogno di essere preso sul serio, quindi di essere... Quindi riscrive l'epica, la tragedia, la commedia, l'ekphrasis, l'oratoria, la storiografia, la retorica, veramente tutto. E quindi, appunto, se li mangia, questo è il cannibale. Se li divora, come anche nella sua domanda c'è questa, sempre fra virgolette, questa metafora molto interessante. Che cosa divora Daphne e Chloe? Innanzitutto divora se stesso, nel senso divora la stessa tradizione del romanzo greco, cioè la introietta e la trasforma completamente. E poi soprattutto divora la poesia bucolica, questo genere che era uno dei tanti generi importanti, che però negli altri romanzi non era stato ripreso, mentre viene ripreso nel Daphne e Chloe in una maniera sistematica e massiccia.
Ecco, prima ha accennato al fatto che, diciamo, due componenti, due ingredienti fondamentali del romanzo greco sono l'eros e l'avventura. Io le chiederei innanzitutto che relazione c'è tra queste due componenti e poi soprattutto in che modo l'ambientazione, che è uniformemente bucolica, del romanzo di Longo, che abbiamo detto contamina il romanzo greco con la poesia bucolica, modifica questa relazione tra eros e avventura.
Innanzitutto bisogna chiarire anche l'aspetto quantitativo, cioè in effetti questi romanzi parlano soprattutto di avventura, perché l'eros è all'inizio, stupicissimo innamoramento al primo sguardo, però appunto dopo questo innamoramento al primo sguardo, dopo che la coppia si forma, la maggior parte del romanzo sono le loro peripezie, i loro viaggi in tutto il mondo allora conosciuto, che sono legati a una serie di topoi: rapimento dei pirati, naufragi, tempeste, insidie dei rivali, che forse sono la cosa più importante. E poi alla fine, e qui torna di nuovo l'eros, nella fine c'è il ricongiungimento, lo happy end hollywoodiano, perché anche l'eros, l'amore a prima vista, è hollywoodiano, immancabile, che appartiene a quei topoi obbligati perché quello sia un romanzo greco. E quindi l'eros sì, ma soprattutto l'avventura. Che rapporto c'è? Questa è una domanda che mi sono posto quando, molte vite fa, ho scritto la mia tesi di dottorato sul romanzo greco. Ho risposto forse in un modo che adesso mi convince solo sino a un certo punto, perché forse ho preso un po' le distanze dalla psicanalisi e dall'applicazione della psicanalisi alla letteratura, ma ora non voglio fare l'autobiografismo. Però diciamo qual era la mia risposta, e poi posso cercare di tentare anche una risposta oggi, diciamo. La mia risposta era che queste avventure non facevano altro che esprimere l'idealizzazione della coppia. Era una sorta di prove, no? La coppia ha bisogno di scontrarsi con la frammentazione dello spazio-tempo. perché l'eros, secondo appunto in particolare una riscrittura matematica di Freud, che è quella di uno psicanalista cileno, Ignacio Matteblanco, che è stato in Italia, è stato tradotto in Italia da Einaudi, è stato usato molto da Francesco Orlando, che è stato uno dei miei maestri, insomma un grande teorico. Forse ecco, io leverei questo aspetto appunto della logica simmetrica, che però è molto interessante, io per questo ho usato sempre molto la simmetria per parlare del romanzo greco, perché mi rifacevo alla logica simmetrica. Se magari diamo un po' meno spazio a questa componente psicanalitica e ci atteniamo più all'aspetto narrativo, possiamo dire in fondo che l'avventura è qualcosa che mette alla prova l'eros. È l'eros che si confronta con il mondo, che si scontra anche con il mondo, no? La seconda domanda che c'era dentro questa domanda: in che modo l'ambientazione bucolica l'ambientazione bucolica praticamente riscrive totalmente, rifiuta questo topos, lo rifiuta perché lo interiorizza, perché lo miniaturizza, ecco. Questo secondo me rende geniale Daphne e Chloe, che nello stesso tempo sta dentro e fuori il corpus. Basterebbe solo questo, l'assenza di queste avventure lo rendono un romanzo greco, ma anche un romanzo pastorale, lo rendono comunque un prodotto unico.
Assolutamente, e tra l'altro tutto il romanzo è ambientato proprio nell'isola di Lesbo, che è un'isola e quindi già di per sé geograficamente è uno spazio che è delimitato, quindi la componente dell'avventura comunque non viene eliminata totalmente, però diciamo che cambia e si interiorizza, e gli ostacoli oggettivi diventano anche più ostacoli interiori, psicologici. Sicuramente una cosa che frena molto i due ragazzi è il fatto che sono inesperti dell'Eros. Ecco, prima accennato all'idea della simmetria. Quando noi leggiamo il romanzo di Longo, una cosa che colpisce è questa tendenza che c'è alla simmetria, al parallelismo, che investe tanto la struttura del racconto quanto però anche la coppia dei due protagonisti, perché di fatto Daphne e Chloe ci appaiono un po' come due facce della stessa medaglia. Hanno la stessa età, sono entrambi bellissimi, tutte le tappe della loro crescita vengono narrate in maniera speculare, e le chiederei come interpreta un po' questa insistenza sulla simmetria e che ruolo ha, se ce l'ha, in relazione all'idea di Eros che emerge dentro al romanzo.
La prosa di Longo Sofista è estremamente curata, molto bella, di una bellezza anche un po' compiaciuta, può suonare anche stucchevole per alcuni, e io credo che questo abbia a che fare con la simmetria. C'è una sorta di piena corrispondenza fra forma e contenuto, per dirla con termini un po' banali, un po' schematici, però c'è una corrispondenza piena, il che fa sì che si tratti di un'opera molto compatta, appunto, in cui forma e contenuto cooperano perfettamente. La prosa è tutta simmetrica e l'eros è tutto simmetrico. In che senso un eros simmetrico? Beh, nel senso innanzitutto di un eros corrisposto, perché sappiamo come proprio l'antichità greca ha dato altrettanto, se non più, spazio all'eros non corrisposto, a partire da Saffo, no? Ma da Saffo si arriva ad Ariosto, poi si arriva a Proust, che è un altro straordinario artista narratore dell'eros non corrisposto. Qui si tratta di un eros pienamente corrisposto, al punto che i due protagonisti sono due facce della stessa medaglia, e questo è qualcosa a cui tende, e in questo credo che la psicanalisi, non solo di Matteblanco, ce lo dica molto bene, cioè che l'amore è un'emozione totalizzante che tende a vedere l'altro come una parte di se stessi, cioè tende a una, più che l'altro come una parte di se stesso, a una fusione totale dei due esseri che diventano una cosa sola, che superano lo spazio e il tempo. È una logica, quella simmetrica, che trascende quella dell'inconscio. La logica dell'inconscio è una logica che tende a una totalità omogenea e indivisibile, che non conosce la frammentazione dello spazio-tempo e che non conosce la separazione fra individuo e classe, cioè i due individui diventano appunto una cosa sola. E credo che questa sia la visione dell'eros in genere, romanzo greco, e in particolare di Longo Sofista. Nel caso di Longo Sofista, forse questo tratto, che è comune a tutto il corpus, è più netto proprio perché non ci sono le avventure, o ci sono in una maniera, come avevo detto prima, del tutto idiosincratica. E quindi qui veramente, ecco, mentre gli altri romanzi sono romanzi sull'avventura con una forte presenza dell'eros, qua potremmo dire che è un romanzo sull'eros, con una presenza invece molto misurata dell'avventura.
parlando sempre un po' di prime impressioni, a una prima lettura il romanzo di Longo sembra appunto proporre una forte idealizzazione che può risultare, come diceva lei, anche stucchevole, nel senso che la natura viene idealizzata, i due ragazzi sono idealizzati, il loro eros corrisposto e reciproco tende ad essere esaltato al massimo. Però se forse andiamo un po' più nella profondità, questa dimensione idealizzante non appare in realtà del tutto compatta e anzi forse potremmo dire che sia attraversata da degli elementi che un po' la complicano e la incrinano. Ad esempio penso alla figura di Licenio, che è questa donna che di fatto si invaghisce di Daphne e un po' con l'inganno riesce a ricavarsi questa situazione in solitudine con lui senza Chloe, e di fatto Daphne ha il suo primo rapporto sessuale non con Chloe ma con Licenio. Ecco, le chiederei come interpreta questa figura e come interpreta il suo ruolo un po' di magistra amoris di Daphne.
Innanzitutto penso che tutti i sistemi abbiano delle crepe, questo ce l'ha insegnato il decostruzionismo, appunto, che ha un po' incrinato le certezze dello strutturalismo. Insomma, un filosofo come Derrida, che estremamente controverso per tanti aspetti su cui certo non ci possiamo soffermare, però ci ha insegnato proprio questo, insomma, che ci sono sempre delle crepe, degli elementi che incrinano il sistema. Allora il sistema ci sembra compattissimo e poi arriva Licenio. Come interpretare Licenio, che diciamo ha il ruolo che, diciamo, con un linguaggio molto colloquiale e molto, diciamo, ormai sorpassato, si chiamava un tempo nave scuola, insomma, cioè insegna il sesso al ragazzo, perché se no sarebbe stato complicato che lui lo imparasse direttamente con Chloe. Io lo interpreto in una maniera del tutto legata a questa parola che oggi provoca tantissimi dissensi politici, addirittura cortei e sportelli contro, che è il gender, e che spesso viene del tutto erroneamente confuso con gli studi gay e lesbici. Gli studi gender non coincidono con gli studi femministi, non coincidono con gli studi gay lesbici, degli studi serissimi e fiorentissimi nell'accademia di tutto il mondo, che, per dirlo in una frase, sostengono che la sessualità è una costruzione culturale, cioè che non negano ovviamente la presenza del sesso biologico, ma il sesso biologico poi va elaborato e viene diversamente elaborato dalle culture. Quindi a un certo punto non c'è una naturalità del sesso. Loro, infatti, cioè Daphne ha bisogno di Licenio, e qui poi c'è una cosa geniale, è che Licenio è una donna che viene dalla città. Quindi, per parlare di dicotomie, questa grande dicotomia città-campagna, già gli antichi conoscevano benissimo, qui è molto valorizzata. Lei è una donna della città, e quindi potremmo dire, qui torno ancora alla Freud, cioè una bellissima, e a Francesco Orlando ha utilizzato una bellissima categoria di Freud, che è la formazione di compromesso. Formazione non è una traduzione perfetta, è Kompromissvorstellung in tedesco. Formazione di compromesso, cioè una manifestazione semiotica unitaria, lo dice in termini un po' tecnico, cioè insomma una soluzione, possiamo dire, dietro la quale c'è però una tensione molto forte fra elementi contraddittori, insomma. Quali sono gli elementi contraddittori? Da un lato c'è una sorta quasi di voyeurismo urbano, perché Longo sofista certo non era un pastore, non era una persona che viveva in un ambiente bucolico. Si fa una sua immagine del mondo bucolico con un voyeurismo, cioè è chiaramente un voyeurismo nei confronti di questi ragazzini che scoprono l'eros, e quindi questa tensione si realizza poi attraverso questa figura di Licenio, che lui immette proprio perché viene da un contesto, cioè non è che conosciamo la vita di Longo sofista, ma possiamo immaginare che venga da un contesto urbano.
Peraltro è anche molto interessante il fatto che questa, diciamo, lezione di Licenio non venga vista come un tradimento tra i due ragazzi, ma come proprio un ammaestramento. Daphne ha bisogno di questa donna per, appunto, scoprire il sesso e scoprire questa dimensione. Ecco, sempre parlando di questa bolla bucolica che si incrina, anche il racconto della guerra tra Metimna e Mitilene, diciamo che irrompe nel romanzo in maniera anche un po' inaspettata. Potremmo considerare anche questa immissione della guerra come appunto un altro elemento che disturba e che complica questa dimensione idealizzante?
Sicuramente sì, è un elemento, non è una parentesi, è un elemento che disturba la quiete, ovviamente, che disturba l'armonia. Ecco, l'armonia forse è la parola che più rende l'estetica di Longo sofista, cioè Longo sofista è un autore che cerca di eliminare ogni dissonanza, no? E invece questa è una dissonanza. Però è una dissonanza che rientra anche in questa necessità di stare poi dentro il corpus del romanzo greco, perché l'ongosofista non può del tutto rinunciare ai topoi. La guerra era uno dei topoi, c'è in tutti i romanzi greci. Quindi i topi, come dicevo prima, vengono miniaturizzati, cioè rispetto a tutta il dipanarsi dell'intreccio di questo romanzo, la guerra, come anche la presenza dei pirati, insomma, sono tutti elementi che ci sono, ma sono veramente miniaturizzati, hanno solo una piccolissima parte del romanzo. Quindi secondo me si deve leggere in questo senso, insomma. Un elemento di dissonanza, ma anche la miniaturizzazione di un topos che era obbligato.
Bene, benissimo. Parlando un po' del finale del romanzo, diciamo che alla fine il narratore si proietta un po' nel futuro e ci descrive in maniera quasi fiabesca i due ragazzi che continuano felici e contenti a vivere in questo mondo bucolico con i loro figli. E nelle righe finali però il narratore torna indietro nel tempo alla loro prima notte di nozze e conclude così, e qui leggo proprio la traduzione del testo greco: Daphne mise in pratica quel che gli aveva insegnato Licenio, e allora per la prima volta Chloe capì che le cose avvenute nel bosco non erano che giochi di pastori. Ecco, come interpreta queste righe finali?
Beh, sono righe, anche se sono veramente poche righe, di grande densità, non facili da interpretarsi. Da un lato è sicuramente una prolessi classica da lieto fine, cioè visto lo felice e contente, insomma, struttura fiabesca veramente universale, per quanto sappiamo quanto questa parola sia pericolosa, ma lo è, insomma, è una struttura universale. Quindi lui avrebbe potuto finire benissimo così: facciamo una prolessi sul futuro dei nostri eroi, come in tanti film, non c'è il visto lo felice e contenti, ma c'è un breve summary di immagini che ci fanno vedere, si laureano, si sposano, hanno figli, insomma, tutta una vita futura, insomma, in qualche maniera felice. Però perché poi dice questa frase? Secondo me lo fa per mettere in rilievo che comunque la sessualità ha una componente di violenza da parte maschile, che ovviamente fa parte anche, sì, questa veramente della natura, insomma, cioè della perdere la virginità non è una, è un momento traumatico. In un contesto, come lei diceva, di idealizzazione, armonia, assenza di dissonanze, ricordare che però c'è bisogno di quel trauma, c'è bisogno di quella violenza, c'è bisogno di quel sangue, diciamolo, no? Perché si arrivi alla felicità che dura tutta la vita, come sono in maniera molto consolatoria, ovviamente, ci dice l'ongosofista. Quindi io la interpreterei in questo termine, sempre nel termine appunto di dialettica fra idealizzazione, armonia, che è la parte dominante, e una parte sotterranea che è guerra, violenza, rapimenti.
Ecco, questo è estremamente interessante e forse è anche ciò che rende unico il romanzo di Longo. Il romanzo greco è spesso stato interpretato come una forma di paraletteratura sentimentale e consolatoria. Intanto le chiederei cosa sarebbe questa paraletteratura e poi se davvero il romanzo di Longo è riducibile a un'etichetta di questo genere.
Sì, io ho utilizzato il termine paraletteratura perché in quegli anni, cioè negli anni 80, incominciò a girare questo termine anche in Italia, quindi la letteratura sarebbe appunto la letteratura di consumo, la letteratura popolare, la letteratura di massa, la letteratura quella che i tedeschi, insomma, capisce che sono abbastanza germanofilo, chiamano trivial literatura, sempre con una sola parola, letteratura triviale, insomma. Io credo che il romanzo greco sia stato paraletteratura, per quanto appunto questo concetto è piuttosto difficile da applicare al mondo antico, perché il mondo antico non aveva ovviamente una cultura di massa, non aveva un'industria culturale, era totalmente diversa la ricezione e la produzione della letteratura. Però indubbiamente i lettori erano aumentati molto nel periodo imperiale. Poi c'erano queste cose interessantissime che sappiamo, e sono sempre ipotesi, ma no, possiamo credere che ci fossero, cioè queste letture pubbliche, c'era sempre una fruizione anche orale, per cui a un certo punto sì, possono essere stati all'inizio una paraletteratura, perché appunto c'era bisogno di testi, c'era bisogno di testi anche appunto che potessero piacere a un pubblico che cresceva. Questo nella prima fase. Io sono uno dei pochi, insomma, fra gli studiosi del romanzo antico, che ha sempre sostenuto che ci sono veramente due fasi del romanzo greco. Una prima fase che è popolare, paraletteraria, consolatoria, di consumo, insomma, che è quella di Caritone e Senofonte Efesio. E poi c'è una seconda fase che riscrive questo genere popolare in forme molto diverse, cioè Achilletazio con una sorta di pasticcio ironico, Eliodoro con una sorta di reinterpretazione filosofica, epica e filosofica, e invece Longosofista del tutto isolato, al punto da trasformare quasi il genere, da creare un nuovo sottogenere, il romanzo pastorale. Anche lui, come Achilletazio e come Eliodoro, non si può considerare paraletteratura per me.
Anche alla luce di quello che abbiamo detto, diciamo che forse anche il modo in cui il romanzo di Longo mantiene questa dimensione idealizzante, lasciando però trasparire degli aspetti che la problematicizzano e che la incrinano, ecco, forse anche questo è il motivo per cui non si può ridurre il romanzo di Longo a una semplice paraletteratura. E invece, parlando un po' più di ricezione, vorrei chiederle: qual è stata la fortuna del romanzo di Longo nelle letterature e nelle arti moderne, e quando e perché questo romanzo comincia a catturare l'attenzione in modo così forte anche rispetto agli altri romanzi greci che ci sono giunti?
Diciamo innanzitutto che il romanzo greco della prima fase non ha avuto per nulla ricezione, cioè non ha avuto proprio successo, perché a parte che è stato riscoperto tardi, dopo il Settecento. Ricezione enorme invece per i tre di cui parlavo prima, soprattutto Eliodoro. Per quanto riguarda Longo deve la sua fortuna soprattutto a Goethe, che lo ammirò tantissimo. Però, per esempio, poi c'è stato anche uno studioso come Rudolf Helm che disse invece: no, questo è un romanzo pornografico a tutti gli effetti, che per certi versi è anche vero, se non ho nulla contro la pornografia. Però insomma, dopo Goethe c'è stato Chagall, quindi anche un artista visivo, c'è stato il balletto di Ravel, che ovviamente ha solo il titolo, ma è solo, vuol dire che la musica in qualche maniera ci vuole evocare quel mondo, e lo fa benissimo. È una delle cose più belle che ha scritto Ravel, se lo sentiamo poi detto da Boulez o da qualche direttore, è una pagina straordinaria. Ci sono stati due film tratti dal Daphne e Chloe, insomma esiste una ricezione moderna contemporanea, quindi anche appunto col cinema del Daphne e Chloe, che ci dimostra che è stata un'opera importante e affascinante.
Benissimo, e io direi che per oggi ci possiamo fermare qui, e ringrazio moltissimo il professor Massimo Fusillo per questa conversazione e per averci guidato un po' in questa prima puntata, e vi invito a rimanere assolutamente connessi e a non perdervi gli aggiornamenti e i nuovi contenuti che saranno pubblicati più avanti nella pagina web della Lettura Pubblica, nonché nella pagina Instagram della Lettura Pubblica.
Grazie a voi.